Spirito Santo, grazie. Noi vogliamo celebrare il Signore. La domenica è un culto di celebrazione. Celebriamo la Sua presenza. Festeggiamo con Lui. Vogliamo entrare nel Suo riposo, nella benedizione, nella grazia. Gloria a Gesù Cristo. Quindi dice: venite nei miei cortili con canti, con gioia, lode Gesù, celebrando la sua persona. Cioè, dice, com'è che ci dobbiamo presentare? Celebrando il Signore nel nostro cuore, nella nostra mente, in mezzo a noi. Dice, con canti, con inni, con salmi, lodando il Signore con tutto il cuore. Gloria a Gesù Cristo. Dice, questa mattina hai motivo per ringraziare, per celebrare.
Amen.
Io? Non uno, di più di uno. Molti, molti. Dio è buono. Ma vogliamo ascoltare ciò che il Signore vuole dire. La parola, il messaggio, tutto è sostenuto dalla parola. Dice che nella parola c'è lo spirito e la vita. Dice la conoscenza per se stessa gonfia, ma ciò che edifica è lo spirito e la vita. Quindi noi dobbiamo rimanere, cercare di rimanere nello spirito per essere edificati nella vita, collegati nel suo come corpo, perché lui è il capo del corpo, noi siamo corpo di Cristo. E se siamo collegati riceviamo. Ricevendo veniamo fortificati, veniamo purificati, trasformati, rigenerati. La parola ci rigenera, la sua presenza ci rigenera. Venire al culto significa presenziare alla sua presenza, e la sua presenza nello spirito ci rigenera, una rigenerazione spirituale. Alleluia. E Dio ci vuole mandare a casa in maniera diversa da come siamo venuti. Rigenerati, ritemprati, fortificati nella fede, forti nella fede, nella sua parola, nella sua persona. Perché è la sua persona che ci dà vita, ci dà salvezza, ci dà guarigione, cioè il rapporto con Lui. Lode Gesù. Non le religioni ci salvano, ci guariscono, ma è la sua persona. Quindi noi non predichiamo religione, non portiamo avanti dei movimenti religiosi, ma vogliamo parlare di Gesù e avere comunione con Lui. Quindi dice, che fate? Noi è un culto nel nome di Gesù Cristo. Ebrei 11, iniziamo con Ebrei 11. Abbiamo trattato settimana scorsa realtà spirituale, realtà naturale, realtà naturale, realtà spirituale. Continuiamo. C'è una realtà che noi viviamo naturale, ma nel contempo, contemporaneamente, noi non siamo solo carne e ossa, come, ma siamo fatti anche di sostanza invisibile, metafisica, come la vogliamo chiamare. I tuoi sentimenti tu li vedi, li puoi vedere, no? I tuoi pensieri. Quindi appartengono a una realtà nostra, reale, che non possiamo vedere con l'occhio fisico, ma che esiste, è una realtà che esiste ma che non vediamo, giusto? Dico questo affinché noi prendiamo coscienza che noi non siamo solo ciò che si può toccare, ma noi viviamo realtà una realtà fisica e metafisica. Uso questa parola per descrivere ciò che non possiamo toccare, no? Quindi c'è una realtà naturale delle cose, un intendimento delle cose secondo la natura dell'uomo, lo chiamiamo naturale, culturale, come la cultura ha influenzato, la conoscenza influenza le nostre vite e influenza le nostre vite nella percezione anche delle cose, no? Le cose che noi vediamo fisicamente e sentiamo, tocchiamo. Ma vogliamo capire se è possibile vivere, per coloro che credono, l'invisibile di Dio, il mondo spirituale di Dio. E prima, con questa premessa, voglio dire che noi uomini, persone, l'uomo, anche se non crede, vive nella realtà spirituale, una realtà invisibile, un governo invisibile delle cose, che è governato, la Bibbia dice, dal mondo. Il mondo che cos'è? L'abbiamo detto giovedì, è scritto in 1 Giovanni capitolo 2. Dice, questo è il mondo, vivere secondo il proprio egoismo, secondo i propri sentimenti, le proprie passioni e vivere tutto ciò che ci circonda e tutto ciò che vediamo. Cioè, il mondo di tutto ciò che fa parte dei nostri desideri, del nostro egoismo, delle nostre passioni e di tutto ciò, dei piaceri di questo tempo. Questo è il mondo. Che è visibile e invisibile. Quindi è governato da tutto ciò che produce legami, paure, ansie, sollecitudine e soddisfazioni nel raggiungimento di alcuni obiettivi e piaceri. Questo è il mondo. Poi dice, sempre in Giovanni, 1 Giovanni capitolo 2, che il mondo passerà con tutto ciò che è in esso. Non dura in eterno. Tutto ciò che appartiene a questo tempo non durerà per sempre. Lode Gesù Cristo. Dice, tutto ciò che è nel mondo, dice, non amate il mondo e le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi l'amore di Dio dentro di noi che cosa produce? Amore per le cose di Dio, cioè vivere una vita qua su questa terra indirizzato. Lode Gesù Cristo. Vi leggo da un'altra traduzione. Così possiamo comprendere in un linguaggio contemporaneo le cose di Dio. Versetto 15, 1 Giovanni capitolo 2. Prima parla ai padri, poi ai giovani, nel versetto... Riprendiamo un pochettino quello che è stata la predica di giovedì, ma un accenno per... Dice a voi figlioli, versetto 14, io scrivo, voi avete conosciuto il Padre? A voi padri, io dico, voi conoscete colui che esiste dal principio. Giovani, io vi dico che siete forti, che la parola di Dio è radicata in voi e che avete vinto il diavolo. Chi dice che il diavolo non esiste? Io vi dico di stare attenti. Perché uno dice, uno diffonde queste notizie. Egli non esiste, lui, il diavolo. E il Padre nostro non dice che Dio ci deve liberare dal male in generale, ma dice dal maligno. Cioè identifica in una persona che è il capo del regno delle tenebre. Non cedete al fascino delle cose di questo mondo, versetto 15. Se uno si lascia sedurre dal mondo, non vi è più posto in lui per l'amore di Dio Padre. Poi, il versetto 16 ci spiega che cos'è il mondo. Il mondo è questo. Questo è il mondo. Due punti. Volere soddisfare il proprio egoismo, accendersi di passione per tutto quello che si vede. Una vecchia traduzione parla di concupiscenza, significa il desiderio di ciò che si vede. Essere superbi di quello che si possiede, tutto ciò viene dal mondo e non viene da Dio. C'è una spiegazione, una definizione di ciò che è mondo incredibile. Ora, quindi sta parlando di qualcosa che non vediamo, non visibile, giusto? Mondo naturale questo, realtà naturale. Io voglio parlare questa mattina di realtà spirituale, la realtà dello spirito. Quando dico dello spirito, parlo dello spirito di Dio, realtà delle cose di Dio. Quindi c'è una realtà di questo tempo, naturale, e c'è una realtà delle cose di Dio invisibile. Andiamo, capitolo 11 di Ebrei. Dice, ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Noi cristiani, noi che abbiamo, che crediamo in Gesù Cristo, che abbiamo accettato Gesù e quindi siamo entrati, perché noi entriamo per grazia alla sua presenza e possiamo avere accesso al mondo dello Spirito, perché Gesù è la porta. Sai chi è che ci dà accesso? Questa mattina lo Spirito Santo vuole spiegare alcune cose, è importante. E sai perché alcuni non hanno accesso e non lo possono comprendere? Perché non hanno creduto e non credono che Gesù Cristo è il Signore. Perché la porta di entrata nel regno spirituale è Gesù Cristo. Cioè lui è la porta, è lui che ti fa entrare, è lui che ci fa entrare. Se noi non accettiamo Gesù come nostro Dio e nostro Salvatore, non possiamo entrare in quella porta, né possiamo comprendere tutto ciò che c'è da quella parte. Ecco perché alcuni dicono, no, ma che... Lo dice in Prima Corinzi, dice, la mente umana, l'uomo naturale, poi parla così, l'uomo naturale non ha accesso alle cose dello Spirito, non può intendere le cose dello Spirito, neanche il parlare dello Spirito, perché viene dal mondo dello Spirito, il parlare dello Spirito viene dal mondo dello Spirito. Quello che noi stiamo facendo viene dal mondo dello Spirito, quindi se uno ci guarda o viene, presenzio o si collega ed è collegato alla sua realtà naturale, poverino rischia una crisi. Io sono provocatorio quando parlo, che voglio provocare una reazione. Perché se c'è qualcuno che poi che vuole parlare con me e vuole affrontare questo argomento, io sono contento, perché gli devo dare le chiavi di accesso a ciò che lui non ha o lei non ha. Perché se uno non comprende quello che io sto dicendo, significa che non ha le chiavi d'accesso, non è entrato, è fuori. E chi è fuori non comprende. Vede tutto pazzia. Dice qua, dobbiamo vedere, vede tutto pazzia e traduce tutto nel pratico. Noi dobbiamo vedere le tasse, le questo, il governo, il lavoro, eccetera, tutte le cose di questo tempo. La famiglia, tutte cose buone, eh? Però quello è il loro mondo, cioè quello è il mondo di chi crede solo in questo. E quando se ne andrà, queste cose rimarranno qua e non si potrà portare con sé nulla. Lode Gesù Cristo. Quindi Ebrei 11, versetto 1, ci definisce che cos'è la fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E questo capitolo della fede è indirizzato a noi, ai figli di Dio, a coloro che hanno accettato Gesù. Poi ci sono tanti esempi di fede in questo capitolo. Che è buono che leggiate a casa affinché capiate quelle persone che hanno avuto fede, la loro fede gli fece fare delle scelte. Addirittura contro la propria vita stessa. Scelte di fede. Quindi che significa? Che noi cristiani siamo chiamati a camminare per fede e non per quello che noi vediamo, non per quello che noi vediamo, cioè per visione, ma per fede. Ma non è possibile camminare per fede se non abbiamo una mente rinnovata nelle cose di Dio. Cioè come io ti sto ragionando nelle cose di Dio, quindi tu vedi un esempio di chi ha una mente rinnovata e ti parla delle cose di Dio. Se noi non entriamo e non pensiamo che la nostra mente, i nostri concetti si debbano rinnovare, non possiamo entrare. Non possiamo avere accesso, né possiamo vedere. Mi comprendete? Ovvero, mi spiego. Significa che noi possiamo, entriamo per la porta, Gesù. Entriamo, se non lo riconosciamo, lui ci darà l'accesso, perché lui è la chiave. Fratelli, se tu comprendi le cose dello Spirito, è perché sei nella grazia. Significa che credi in Gesù Cristo. E puoi comprendere cose che ad altri sono velate, c'è un velo. E c'è il velo, viene tolto attraverso Gesù. Senza una mente rinnovata, lo Spirito Santo ci vuole ribadire questo, senza una mente rinnovata nelle cose di Dio, non possiamo ricevere le informazioni del regno di Dio. Ti faccio un esempio, uno che studia ingegneria, o lingue, ecco, io studio lingue cinese. Io conosco l'italiano, ma il cinese non lo conosco. Quello che studia ha le chiavi per entrare nella conoscenza delle lingue, giusto? Nelle cose di Dio noi possiamo entrare attraverso Gesù Cristo, perché Lui è la porta, e Lui ci farà entrare, ci fa entrare per grazia. E possiamo comprendere. Ma la nostra mente deve essere una mente rinnovata, non con i concetti passati, i concetti della cultura, di questo mondo, delle religioni, ma dobbiamo essere pronti a fare rinnovare, a farci rinnovare i nostri pensieri. Amen. Sei disposto? Amen. A rinunziare alle tue convinzioni? Amen. Al tuo credo? Perché qua è la chiave è qua. Sei disposto a rinunziare al tuo credo? Io un giorno credevo solo in quello che vedevo. Qualsiasi cosa tu mi dicevi, sì, io non toccavo. A voglia. Dice, guarda, fammelo vedere. Poi io, accettando Gesù, sono entrato. Ho visto e vedo le cose dello Spirito. Le sento, le percepisco. Si sono attivati i sensi per vivere il regno di Dio. E questo è per tutti. Non è solo per una casta, per qualcuno, per tutti coloro che credono. Quindi la fede opera basandosi sulla realtà delle cose spirituali, della rivelazione della parola di Dio. La fede è fatta di rivelazione delle cose di Dio. Dice, la fede viene dall'udire. Io sto predicando sul canale televisivo Parole di Vita il venerdì alle 17:30. Onoro le persone che mi hanno invitato. E sto predicando sulla guarigione. Perché il Signore mi ha fatto sentire che a chi ti ascolta in tutto il mondo, non solo in Italia, ma è un canale visto in lingua italiana e in tutte le realtà, diciamo, della terra, perché loro trasmettono anche sul, non solo digitale, ma anche su satellite. E il Signore mi ha fatto sentire che se noi non predichiamo, noi predicatori, noi che siamo stati chiamati a ministrare la parola, non ministriamo sulla parola della fede per la guarigione, le persone, se non hanno queste informazioni, perché noi dobbiamo ricevere le informazioni del regno, delle realtà dello Spirito, se noi non conosciamo quali sono le promesse di Dio, cosa gli possiamo chiedere noi? Cioè, se possiamo chiedere ciò che noi non conosciamo? Romani 10, così è scritto. Dice, come posso io conoscere e entrare se non so? Come posso fare una scelta? Come posso essere salvato se non so che c'è la salvezza? È la stessa cosa, siccome Gesù sulla croce non ha pagato solo la salvezza, anche la guarigione. Quindi io ho sentito di dare informazione, cioè parola rivelata sulla guarigione, informazione del regno, informazione per quanto riguarda la guarigione, che alimenta, e ho ricevuto, sto ricevendo messaggi, chiamate di persone di lingua italiana, che parlano italiano, che hanno bisogno di messaggio, di fede, di essere alimentati nella fede per la guarigione. E mi ha chiamato una sorella dopo una di queste predicazioni, avantieri, e mi diceva che lei, durante l'ascolto, è stata alimentata nella fede e ha visto guarigione. Dice, io abito in un paese dove non c'è, dice, viene uno ogni tanto a predicare la parola. Dice, ma dove siamo noi? Non c'è una realtà, una chiesa. E quindi dice, noi abbiamo solo la televisione. E mi diceva, è bello ascoltare il messaggio sulla guarigione. Dice, mio marito ha ricevuto guarigione. Ascoltando un messaggio televisivo dove si parlava di guarigione. Lode Gesù Cristo. Dice, il mondo, lì fuori ci sono le pecore sperdute della casa di Israele e Dio ci chiama a andare a predicare l'Evangelo, la verità, la salvezza, la verità, la buona novella, perché lì ci sono le anime di Dio. Dice, quando ascolto, dice, predicazione sulla guarigione, mi sento bene, vengo rigenerata dentro. Questa mattina, chi si vuole ascoltare quello che ho predicato è sul nostro canale YouTube. Questa mattina il Signore mi sta indirizzando a dare informazione come crescere e entrare nelle cose di Dio, vivere la realtà spirituale, perché per troppo tempo noi abbiamo troppe informazioni del mondo naturale, ma non di quelle spirituali. Siamo bombardati dalle informazioni di una dimensione, ma poco dell'altra. Quindi la conoscenza, la parola rivelata, ci dà informazione per vivere ciò che Dio ha stabilito per noi. La fede ci serve per credere nell'invisibile, nell'invisibile di Dio. Noi abbiamo bisogno di essere alimentati dalla fede. Questo mondo succhia, tipo un aspirapolvere, succhia. Succhia la vitalità, succhia la fede. E poi sai che fa? Un'operazione inversa. Ti succhia la fede e ti trasmette paure. Ansia e sollecitudine. Che poi diventano a volte anche, come dire, si incarnano, no? Queste cose che fanno parte al metafisico diventano, come dire, diventa fisico, no? Manifestazione fisica, malessere fisico, oppressione fisica, attacchi di panico, eccetera. La fede viene rivelata attraverso la parola di Dio. Cioè, la parola rivela. Rivela la realtà dello spirito. E quando diventa visibile, quando quella realtà spirituale per noi diventa visibile, noi possiamo testimoniare delle cose. Noi testimoniamo di ciò che vediamo, di ciò che possiamo toccare, dice l'Apostolo Giovanni. Quindi l'Apostolo Giovanni parlava di cose che lui viveva nello spirito. Apostolo Paolo, la stessa cosa. Apostolo Pietro e tutti gli altri che hanno scritto vivevano nello spirito, giusto? Ma erano delle persone particolari o erano come noi? Persone come noi. Ma avevano la chiave. Oggi, stamattina, la vuoi anche tu la chiave di accesso? La vuoi ottenere la chiave di accesso? Per vivere ciò che è nello spirito per te? Se tu lo desideri, questa mattina ci sono le informazioni per entrare. Questa mattina vi sto facendo delle copie di chiave, no? Come si fa quando uno cambia la serratura, no? Voi dice, non le diamo a tutti, no? In questo caso Gesù le vuole dare a tutti. Ti vuole dare la copia delle chiavi. Dice, Nicolina, quale chiave? Pierina, quale chiave? Quale chiave, Cristina? Sara? Antonio? Pina? E via discorrendo. Tutte. Sta facendo le chiavi, dice, li vuoi? Ecco. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo quindi acquisire una mente. Come si può concettualizzare ciò che è dall'altra parte? Mediante il rinnovamento della nostra mente. Se non abbiamo una mente rinnovata non possiamo comprendere ciò che è nel mondo dello spirito. Dobbiamo ragionare e avere il senso del tutto è compiuto. Nel regno dello Spirito, egli ha compiuto ogni cosa, tutto è compiuto. Egli ha pagato il prezzo per la salvezza, ha già pagato per la guarigione. E vuole dare, vuole distribuire doni, doni, regali. E Dio può garantire. Gesù può garantire solo ciò che egli ha compiuto. Noi possiamo ottenere solo ciò che egli ha promesso, perché se noi chiediamo su ciò che egli non ha promesso, rimarremo delusi. Quindi ognuno di noi deve sapere quali sono le promesse per lui. La delusione. Quando uno è deluso, dice, sono deluso dalle cose di Dio, ma bisogna vedere quali sono le promesse di Dio per te. Le vuoi conoscere? Vuoi conoscere qual è il proposito di Dio? Amen. La delusione viene. Sai perché a volte uno è deluso? Perché chiede cose che non sono promesse. Tutte le cose che Egli ha promesso per ognuno di noi, le possiamo ottenere per fede.
Amen, grazie Padre.
Sai cosa non otteniamo? Ciò che non è promesso. Lode Gesù Cristo.
Lode Gesù Cristo.
Perché non si potrà adempiere ciò che non è promesso per noi. Non è che Dio non risponde. Entriamo. Scopriamo quali sono le promesse di Dio per ognuno di noi. Ci sono le promesse generali, poi c'è qualcosa di personale. Lode Gesù Cristo. Egli ha compiuto tutto sulla croce, tutto è compiuto. E la fede ci serve. Sai perché noi abbiamo bisogno di fede? Senza fede non possiamo piacere a Dio? Perché la fede, il minimo della fede dice credere che Egli è. Perché la fede ci fa comprendere, ci fa percepire che c'è un mondo invisibile, il mondo invisibile di Dio. La fede, il minimo della fede, ci fa percepire. Dice, senza fede non possiamo piacere a Dio. Quindi significa che ci sono quelli senza fede, che non hanno il minimo. E la fede viene dall'udire. Significa che quando si ode la parola della fede, dall'altro lato uno può decidere di dire sì o no. Ci credo o non ci credo, l'accetto o non l'accetto. Dio non può compiere ciò che tu non vuoi nella tua vita. Se l'incredulità ti frena nel rapporto con Dio, con la sua parola, e tu non potrai avere accesso. Ma non perché Dio non lo vuole e Dio non esiste, perché tu non gli dai accesso, non ci credi. L'incredulità è una barriera, è un no. L'incredulità è un grande no. Dice, quanto sei grande? Tanto grande. E quando uno non crede, tanto grande è il no. Io invece voglio dire sì.
Amen.
Vuoi pure tu dire sì?
Amen.
Alzati in piedi. Dici sì con tutta la tua persona. Fai un'azione. Sì, sì. Ah, va bene. È un'azione di fede. Gesù è qua, lo Spirito Santo è qua. Accomodate, accomodate. Era uno stimolo. È uno stimolo. Perché lo Spirito Santo è in mezzo a noi e noi dobbiamo capire che Egli guarda. Quindi non è un rapporto, come dire, passivo. Voi non siete spettatori, non ti devi sentire uno spettatore, che sei venuto a uno spettacolo, a un incontro. Ognuno di noi deve essere attivo in questo incontro. Gesù è in mezzo a noi. E la parola stimola i sensi della fede, cioè la fede dentro. Se tu gli dici sì, è fatta. Il problema è dire sì. cioè aprire la porta del cuore, ci credo. La fede ti fa conoscere e recepire che esiste una realtà superiore a quella che si vede. La verità è più alta della realtà. La verità è qualcosa di più grande della realtà, di ciò che noi possiamo vedere. Gesù ha preso autorità su tutto ciò che è visibile. E tutto ciò che è invisibile, a lui è stato dato tutta l'autorità. In quella barca, quando i discepoli erano sulla barca, e la tempesta, il vento, il mare agitato, Gesù l'ha sedato, perché aveva autorità, ha autorità. Lui è il creatore. E la natura riconosce la sua voce. Lode Gesù Cristo. E chi riconosce la sua voce si sottomette a lui. La natura non è come l'uomo. La natura è riconoscere il creatore e l'autorità del creatore. Ecco perché Dio, Gesù può ogni cosa. Lode Gesù Cristo. E lui può anche noi, se noi riconosciamo la sua autorità. Stessa cosa. Solo che l'uomo c'ha libero arbitrio. L'uomo è l'unico che può dire o sì o no. Quindi la Chiesa è un'organizzazione libera, di libertà. Il corpo si forma di quelli che dicono sì e che credono e che riconoscono. Ma, come dire, tutto, siamo tutti liberi. Ma il corpo di Cristo si forma solo attraverso coloro che credono, che accettano e si sottomettono. Riconoscono la sua deità, riconoscono che lui è il creatore. Se siamo malati, non dobbiamo credere ai sintomi, ai dolori. Sto dicendo una cosa particolare, fatto della fede. Ma dobbiamo avere fede nella sua parola, per ottenere guarigione. Molte volte è la nostra fede che crede ai sintomi. Io dico e credo nella sua parola, credo che lui sia verità assoluta, fratello. Non è un inganno quello che... Questa mattina non vogliamo ingannare nessuno, vogliamo dire solo la verità. Dice, vai, annuncia la verità, e la verità ti renderà libero, la verità ti salverà. Però se non c'è nessuno che ha il coraggio di dire e di vincere ciò che è naturale, Gesù è venuto e ha vinto il naturale. Ma se abbiamo fede nella sua parola, nella sua persona, noi otteniamo guarigione. Non possiamo ottenere, otteniamo guarigione. Dice, per le sue lividure siamo stati guariti. Così è scritto, per le sue lividure siamo stati guariti, ci ha pagato il prezzo. Certo, la fede deve operare quando ci sono i dolori, i sintomi. Dopo i ringraziamenti. Noi dobbiamo ringraziare dopo. Dopo che abbiamo ottenuto, dobbiamo ringraziare, riconoscere la sua grazia. Dice, c'erano 10 lebbrosi. Tutte e 10 furono guariti. Uno solo tornò indietro a ringraziare. Quando ottieni grazia, quando ottieni guarigione, ringrazia il Signore. Ringrazialo. A Lui sia l'onore e la gloria. Lode Gesù Cristo. Noi possiamo avere la stessa autorità di Gesù se impariamo a camminare per fede e se impariamo la via della santità. Molte volte noi camminiamo nelle cose visibili, in quello che vediamo, nella realtà visibile. Però non ci rendiamo conto, perché è diventata un'abitudine. Noi dobbiamo cambiare abitudine, dobbiamo cambiare modo di fare, dobbiamo imparare a camminare non per ciò che vediamo. Da ciò che uno vede, da ciò che uno sente. La vista naturale e i sentimenti lavorano insieme. Non so se anche questa è una tua esperienza. Vista e sentimento lavorano insieme. Traducono quella che è la realtà. E ci fanno percepire ciò che è la realtà delle cose. Questo significa camminare nella realtà. Camminare per fede è un'altra cosa. Significa camminare nelle promesse di Dio, con una mente rinnovata. E se ragioniamo con la mente di Dio, possiamo vedere le cose di Dio. E possiamo ottenere il compimento delle promesse già ottenute da Lui, compiute da Lui lì nel cielo. Sono per noi. Noi purtroppo siamo abituati a vivere la vita su ciò che vediamo, su ciò che sentiamo e siamo stimolati soprattutto da ciò che vediamo. Lo dice la scrittura, l'abbiamo letto, le concupiscenze di questo mondo. La vista delle cose influenza la nostra natura, il nostro sentimento. Ma quando qualcuno viene a dirti che dobbiamo considerare le cose secondo la parola di Dio, è uno shock a volte. O di lodare, sei nell'afflizione, magari qualcuno, io gli ho detto, inizia a lodare il Signore. È uno shock, dice, ma come? Canta, qualcuno ha detto canta. Qualcuno gli ho detto, guarda, canta al Signore. Entra nella realtà dello Spirito. Esci dalla natura, dalle oppressioni di questa natura. Perché vuoi vivere sempre i problemi di questo tempo? Cioè, tra volte c'era un'anima, mi raccontava tutti i problemi. E poi quando ha finito i suoi problemi, quelli della sua famiglia, quelli dei suoi amici, quelli della vicina, alta, ferma. Ma tu vuoi vivere i problemi? Gli ho detto io. Ma c'è la tua fede, è nei problemi. Alta. Canta, loda il Signore. Quando gli ho detto loda il Signore, proprio è come se gli ho dato nello spirito un colpetto. Con dolcezza. Canta, canta al Signore, glorifica il nome di Gesù Cristo. Sono cose che a uno che è preso dai problemi, dalle oppressioni, dalle paure, qualcuno dice, oh, pastore, ma tu non hai sensibilità. E che devo fare? Devo piangere insieme ai tuoi problemi? Cioè, dimmi, ti devo dare una via d'uscita che è nello Spirito. E la via d'uscita è Cristo. Non è che uno vuole negare la realtà. È che ciò che vediamo può essere influenzato da ciò che non vediamo. Cioè l'invisibile di Dio ha il potere sul visibile. Questo è il quid, il dunque. Non che uno non vuole, non riconosce la realtà, ma noi conosciamo, per grazia, che egli ha potere, il potere di Dio, ha il potere di influenzare le cose visibili. Cioè la sua autorità ha il potere sulle cose di questo tempo. Ha il potere di intervenire. Quindi i problemi non è che io dico non esistono, non sto dicendo che non esistono. Io sono uno pragmatico, quindi è uno che affronta i problemi. So che esistono i problemi. Ma la soluzione non è essere schiavi dei problemi, oppressi dai problemi. La soluzione è Cristo. La porta è Cristo. La via d'uscita è Cristo. Perché egli ha il potere sovrannaturale, in lui c'è il potere di Dio, tutto il potere gli è stato dato nelle cose invisibili e nelle cose visibili, quindi lui ha il potere. Una cosa che noi dobbiamo sapere è che la vista, ciò che noi vediamo e i sentimenti non ci danno poi una percezione vera delle cose. Qua dobbiamo anche essere obiettivi e capire che la vista e i sentimenti ci fanno vedere una realtà distorta, personale, perdonate, su un problema tu metti 4-5 persone, tutte e 5 avranno una percezione diversa, perché ognuno su ciò che vede viene influenzato dal sentimento che ha. Quindi ognuno di noi, cioè la realtà, viene falsata anche naturalmente. Le cose che noi viviamo sono falsate, non sono... Voglio dire... O no? Su un fatto, noi chiamiamo 10 persone, sti 10 racconteranno cose diverse, secondo il loro punto di vista e il loro sentimento. E quindi noi poi riceviamo una realtà distorta. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo invece approfondire affinché la nostra vista e i nostri sentimenti vengano influenzati dalla realtà della fede. Perché le realtà della fede, le realtà delle cose di Dio possono influenzare le cose di questo mondo. Nel bene. Influenzano nel bene, nella soluzione. Malattia, guarigione. Dolori, guarigione. Liberazione. Oppressione, gioia. Paura, vita. Lode Gesù Cristo. Noi, il nostro, come dire, noi ci sentiamo, il nostro sentire, il nostro, come dire, umore, è soprattutto su ciò che vediamo. E quindi è la cosa, è l'ostacolo più grande che dobbiamo superare, fratelli. La realtà che vediamo, è il sentimento che abbiamo. Quindi lo Spirito Santo agisce su queste due, come dire, fondamenta della nostra vita, no? Visione, sentire e sentimento. La settimana scorsa abbiamo parlato di quell'evento che era successo in Seconda Re al capitolo 6, dove la realtà dei nemici del popolo di Israele, i nemici che volevano conquistare Israele, i nemici erano più grandi, più potenti. E il servo del profeta era afflitto perché dice, ma qua, dice, moriremo, ci sarà una disfatta, il nemico ci ucciderà, ci taglierà a pezzi. E il profeta era là e pregò e disse, Signore, per favore, fagli vedere a questo servo la realtà dello Spirito. Quel servo vedeva secondo le sue, il suo senso, la sua realtà sensoriale. Ma il profeta operava secondo le cose dell'invisibile. Quindi lui si muoveva secondo ciò che vedeva nello Spirito. E poi quando chiede al Signore di fargli vedere con gli occhi umani qual era la realtà spirituale, dice che dietro Eliseo c'era tutto l'esercito celeste di Dio. Lode Gesù Cristo. E il servo, io immagino quel servo che rimane scioccato. Prima era afflitto, dice, mamma, ma dove andiamo qua? Tu, profeta, dove ci stai mandando qua? Ci stai dicendo di andare a combattere, ma ti rendi conto tutti i nemici, quanti sono? E il nemico, la realtà è sempre più potente, eh? Non si sa perché, ma il nemico è sempre più potente. Golia è un gigante, ricordate? Si presenta Golia come campione del nemico, un gigante, un uomo poderoso. E chi va a combattere? Non il re, non i soldati, non un uomo piccolo, un piccolo uomo, umile, mansueto. Però aveva imparato a combattere, a ubbidire, a credere. E non vinse. Dice che Saulo gli mise tutta la sua armatura. Dice, vieni qua, bello. Immagino la scena, vieni qua. Dice che gli mise tutta l'armatura, la sua armatura, un'armatura regale. Spada, cose. Ma a un certo punto dice che Davide non si poteva muovere, era ingessato. Ma Dio non aveva permesso che Davide vincesse con l'armatura di Saul, con la forza di questo mondo, ma doveva vincere con quelle pietre che aveva raccolto nel fiume, 5 pietre, che rappresentano i 5 ministeri. E con una fionda si presentò senza l'armatura. Questo era tutto armato, super armato, una spada altissima. E Davide, una fionda e 5 sassi, 5 pietre. Lode Gesù Cristo. E con la fionda e i sassi, cioè, egli si presentò nel nome dell'Eterno. Dio gli ha dato nelle mani il nemico e la vittoria su Golia. È Dio che ci rende vittoriosi. Non è la nostra sapienza, la nostra capacità, l'armatura umana. L'armatura umana, fratelli, non ci serve nelle cose dello Spirito. Noi abbiamo bisogno di combattere nel nome di Gesù con le armi dello Spirito. E quelle armi noi le troviamo là, entrando per fede nel mondo spirituale. Gloria a Gesù Cristo. Ma vogliamo concludere, alziamoci in piedi, voglio concludere Dio desidera che noi acquisiamo la visione dello Spirito. Perché se vediamo le cose secondo la parola, noi vedremo le cose secondo lo Spirito e la vita. Le cose attraverso la natura, il senso naturale, è morte e sconfitta. Ma attraverso la parola che ci indirizza nella fede, noi possiamo vedere e possiamo acquisire spirito e vita.
Amen.
Vittoria.
Amen.
E voglio ancora ribadire che chi ha gli occhi dello spirito aperti ha autorità. Ha autorità su ciò che è naturale. Chi vede, chi ha gli occhi aperti nelle cose di Dio, nello Spirito, chi riceve questo, ha autorità nelle cose naturali. E Dio vuole che noi acquisiamo la sua autorità, l'autorità che aveva Gesù, che ha Gesù, la vuole dare a ognuno di noi, ma dobbiamo entrare attraverso di Lui, nella fede, nel regno dello Spirito. Egli ci vuole dare l'autorità, ognuno. Questo è per tutti. E chi acquisisce questo, acquisisce autorità sulle cose visibili. Perché il mondo invisibile ha autorità, il mondo invisibile ha autorità su ciò che si vede. Lode Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo, Padre. Noi vogliamo crescere, Signore, nella santità, per entrare nelle cose dello Spirito, si entra per grazia e per santità. Dio perdona tutti i peccati e le iniquità. Ma noi dobbiamo stare attenti a non superare il limite. E quindi dobbiamo predicare santità e vivere la santità, un indirizzo che ci allontana dal peccato, che ci allontana dall'iniquità, dai comportamenti iniqui. Signore, io ti voglio pregare per il tuo popolo, per coloro che stanno ascoltando, Signore, che possiamo crescere nelle tue vie, nella santità, sotto la tua guida, sotto il tuo spirito, per crescere e ricevere autorità. Tu puoi ricevere autorità, Ma l'autorità non è data dove c'è il peccato. L'autorità è data dove c'è santità. E quindi questa è una chiamata anche alla santità. Santità non significa essere super santi, significa desiderare di conoscere e adempiere la volontà di Dio e allontanarsi da tutto ciò che ci opprime ed è contro Dio. Signore, grazie. Benedici, Padre, ognuno di noi. Benedici tutti coloro che sono presenti. Nel nome di Gesù Cristo, coloro che stanno ascoltando, che sono collegati, riempi di spirito, di unzione, di fede, di realtà, Signore, di doni, Signore, che tutti possano entrare alla Tua presenza, nella grazia, e possano crescere nella santità, perché Tu sei santo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, 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 sharanatai. Alleluia, alleluia.